Ci siamo, sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà fino alle ore 17 con voi. Poi ci sarà Tutto Mercato con Cristiano Cesarini, la squadra di Tutto Mercato Web, per approfondimenti su Serie A, Serie B, Serie C e anche rubriche, quindi state con noi. Dunque 331 8200 213, c'è chi è d'accordo con ad esempio, prima si parlava appunto, è successo a Bernardeschi e la Fiorentina era un fuscello su quei giocatori che si sono ingrossati un po' troppo fisicamente. Di brava tutti, alla Juve ha preso massa muscolare e ha perso l'agilità che aveva, ci scrivono. Poi dietro alla Lazio, che aveva avuto il secondo attacco del campionato ed una difesa da Lega Pro, i difensori fanno la differenza e quelli forti sono rari. Altro da Tirana, e salutiamo anche il nostro amico, non è vero che non si vince, che si vince solo quando hai un attacco fortissimo, una difesa così e così. È un esempio il Milan dell'anno scorso, ma soprattutto il secondo scudetto di Capello, 36 gol segnati, 11 attacco e Serie A 15 subiti, la seconda difesa era 30 gol, va bene, quindi si torna un po' indietro, un po' indietro nel tempo, dove magari il campionato era un po' diverso. C'è anche un audio al volo, lo prendiamo, poi presento gli ospiti. Si è discusso molto su meglio cedere un difensore che un attaccante in precedenza. Sentiamo un audio al volo.
Salve, Antonio della Baviera.
Antonio,
vorrei far notare una cosa, che probabilmente l'Inter, ok, deve sacrificarne uno, e presumo che la preferenza sia caduta su un difensore, anche perché non dobbiamo dimenticarci che rimpiazzare un difensore, in teoria e anche in pratica, è sempre un'investizione minore a quella di un attaccante, perché i giocatori più cari restano gli attaccanti, ormai quasi al pari con i centrocampisti.
Pure questo è vero.
Quindi rinunciare a Skriniar invece di Lautaro mi sembra meno peggio.
Come dire, insomma, costano di più gli attaccanti. Va bene, riprendiamo Stefano Impallomeni, che è di nuovo con noi. Ciao Stefano, ben ritrovato.
Ciao Marco.
Vedi,
Marco,
sono un po' d'accordo con quello che dicevi tu prima, Stefano, no? Cioè, più un difensore si può sostituire anche dal punto di vista economico, diciamo, c'è un esborso minore, no?
Beh, sì, anche se poi ultimamente il mercato negli ultimi anni ha fatto registrare anche cifre
in Premier soprattutto, mamma mia.
Van Dijk in giro per l'Europa, insomma,
questo è vero.
Quindi Skriniar, se dovesse arrivare un'offerta bella, corposa, considerevole, 75 milioni, secondo me l'Inter sarà costretta a fare questo sacrificio. Ripeto, davanti è molto più difficile trovare uno che ti dia 20 gol. Poi certamente dietro è meglio avere un difensore buono che piuttosto che no, però
i dati sono tutti strani, perché vedete, il Milan quest'anno vince lo scudetto con 69 gol fatti e 31 subiti, non certo il miglior attacco. C'è con noi anche, e lo vado subito così sentiamo anche il loro pensiero, Enrico Fedele. Ciao Enrico, ben trovato.
Ciao, ben trovati a voi.
Con noi anche Massimo Bonanni, che appunto dal lato difensivo ci potrà dire qualcosa. Ciao Massimo, un abbraccio, ben trovato anche a te.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Enrico, che ne pensi di questa osservazione dei nostri ascoltatori? Difensori, attacco, meglio fare... Siamo entrati in questo discorso, che dici?
Mi sembra che fino adesso siamo vissuti in un altro mondo, è stato sempre così. Cioè, per vincere un campionato devi fare tre volte i gol che subisci, minimo tre volte. Ora, sentivo la Lazio avrà il primo attacco ma è la peggiore difesa. Quindi, ma oggi non è tanto colpa, secondo me, della moda. Oggi gli allenatori vogliono che i portieri facciano gli attaccanti, che gli attaccanti facciano i terzini, e che il terzino deve giocare la palla, quando il vero compito del difensore non è quello di giocare la palla, è quello di non far toccare la palla all'avversario. Diceva Capello una volta, parlando insieme con Fabio, eravamo in tre, diceva: la palla da sola in porta non va mai da sola, certo. Bisogna guardare con un occhio la palla e con un occhio l'avversario, e se hai un occhio guarda l'avversario, cioè l'attaccante. Invece oggi no, oggi si guarda la palla, oggi c'è questa teoria e i difensori devono fare gli attaccanti, e non ci sono più difensori purtroppo in Italia. Ditemi un difensore italiano, uno dopo Chiellini, uno. E me lo dite, io
quindi, quindi mi viene da pensare, caro Enrico, che tu stai, diciamo così, anche criticando l'eventuale scelta del Napoli di cedere Koulibaly.
Ma il Napoli non è che deve cedere Koulibaly. Io mi auguro che Koulibaly vada in scadenza come tifoso. È capitato, scusate, ma mi è capitato a Kessi, è capitato a Cialanoglu, è capitato a Dybala, stava capitando a Milik, è capitato a Donnarumma, perché non dovrebbe capitare? Però il Napoli ne gioverebbe da un punto di vista tecnico. Oggi Koulibaly quando può valere? Scusate, questo sarebbe il mio mestiere per tanti anni. Oggi il giocatore ha 6 mesi di scadenza, vale la metà, il metà cartellino è suo. Noi, quando veramente il calcio era fatto da gente che capiva, parliamoci chiaramente, oggi sa gente che non sa mai quando pesa un pallone, si pigliavano i giocatori con un anno di anticipo. È chiaro o non è chiaro? Ah, e allora? Oggi Koulibaly fa 6 mesi è libero, se rimane a Napoli, e lui e qualche altro, e Napoli può lottare per qualche cosa di importante, Champions. Se non rimane a Napoli, se ne andare a Mertens, se ne va Insigne, quindi se ne vanno 30 cul. Se ne va Koulibaly, i programmi elettorali lasciamoli ai politici, insomma.
Massimo Bonanni.
Beh, io già mi sono espresso settimana scorsa quando ci siamo sentiti l'ultima volta, insomma, secondo me è giustissimo il ragionamento che ho sentito da parte di quasi tutti, no? Però io in questo momento, io ragionando da allenatore, non toccherei Skriniar assolutissimamente. C'è un problema che giustamente, se arriva una società che ti dà 70 milioni... da una parte sei praticamente costretto, ma io non condivido il discorso che ho sentito magari prima dal radioascoltatore, nel senso che secondo me i difensori bravi ad oggi valgono quanto gli attaccanti, perché Ruben Dias è stato pagato 100 milioni credo, Van Dijk è stato pagato tantissimo, e i difensori forti ormai te li fanno pagare tutti. Koulibaly ha un anno dalla scadenza, 50-60 milioni, quindi sicuramente insomma, per vincere i campionati c'è bisogno di una difesa importante. Io il Milan di Capello con Rossi in porta, dei 15 gol che ha parlato l'ascoltatore in precedenza, io me lo ricordo, ma aveva una difesa formidabile, ma aveva anche tutto un centrocampo fortissimo, un attacco fortissimo, insomma, però
sì, era un altro Milan.
Sicuramente i difensori forti
se posso.
Prego.
Io ho fatto tanti anni a Parma e una volta, parlando con l'allenatore del Parma, mi disse:
chi era l'allenatore, Enrico? Chi era?
Era Malesani, che per me era un ottimo
grande Malesani, veramente.
Però mi disse una volta: noi abbiamo preso 50 gol e abbiamo sbagliato, perché lui con Buffon, Durame e Cannavaro dobbiamo avere 3, perciò facciamo terzi. Non so se mi sono spiegato, è chiaro. Quindi ci sono dei momenti particolari nel quale devi pigliare poche gol. Avevamo dei grandi difensori, non è tanto il grande difensore che non esiste più, tanto per essere chiari, io non vedo più dei grandi difensori. Oggi quello che io noto è un'altra cosa, cioè praticamente veramente non c'è una scuola di difensori, che è diverso, non c'è una scuola. È chiaro, se voi me la dite, ditemi chi sono i difensori italiani. Oggi c'è sto Bastoni, che è un giocatore che mi ricordano poco Materazzi, ma giocatori scattanti, veloci, come poteva essere Cannavaro, come poteva essere Nesta, dove stanno più?
No, è vero.
Non vado indietro negli anni, magari quando giocavo in Ballomeni, voglio parlare di Oddi, voglio parlare di Nappi, ma andiamo troppo indietro. O di Virkovut, ma che farebbe Virkovut adesso?
Mamma mia, Virkovut adesso
sarebbe Virkovut, sì. Scusatemi.
Il Pallomeni cita dei nomi che purtroppo noi ce li siamo dimenticati. Che dobbiamo fare? Un altro calcio, Stefano.
Un altro calcio, sì, però altri giocatori.
Vero. Aspetta Enrico, fammi sentire.
Pallomeni, che era giovane, faceva parte di una Roma meravigliosa, Oggi in Badomeni potrebbe giocare in una squadra forte di Serie A, perché infatti in nazionale tanti sconosciuti. Perdonatemi adesso.
Hai capito, Stefano? Che bel complimento che ti ha fatto.
È la verità.
Dico, il calcio è cambiato in tante cose, quindi ha ragione anche
Rivas, modo
Terzini, come ha spiegato bene prima la prima parte del suo intervento. Quindi che vi devo dire? Questo è, io ho espresso un parere sul discorso di un vantaggio, se devo sacrificare qualcuno, e poi qui abbiamo un maestro come Fedele che ha fatto tanti anni calciomercato e trattative, ha curato gli interessi di Fior di Campioni, cioè se devo sacrificare qualcuno preferisco adesso come adesso. Poi tu hai fatto prima, Marco, hai detto che il Milan ha vinto non segnando poco e avendo la seconda miglior difesa del campionato e il quarto attacco migliore del campionato, quindi però secondo me può essere un'eccezione. Ormai andiamo verso un calcio che è straripante, dove si segna tanto, si deve creare, e quindi mi prenderei, ecco, confermerei Lautaro e sacrificerei Skriniar, ma ripeto, sono stato costretto a dare, la dico. Poi,
no, ma ci mancherebbe, ma poi ognuno può avere il suo punto di vista. Io invece vi chiedo una cosa.
No, ma Skriniar è stato fenomenale quest'anno.
No, ma c'è, assolutamente. Vi chiedo una cosa, vi dico tre squadre, vi cito tre squadre: Lazio, Fiorentina e Napoli. Chi secondo voi riuscirà a fare un progetto, diciamo così, tattico più vicino all'idea dell'allenatore? Perché insomma ci sono dei cambiamenti in tutte queste tre squadre, quindi sono tre squadre che devono cambiare. La Lazio deve cambiare molto in difesa, il Napoli c'ha tutte queste situazioni da sistemare, la Fiorentina ha perso Torreira, deve trovare un attaccante, c'è Milenkovic pure praticamente in uscita,
il portiere.
Chi vedete che possa in qualche maniera far qualcosa, cioè chi vedete che sia messa un po' meglio per lavorare verso l'allenatore? Parto da Massimo Bonanni. Massimo,
ragazzi, se non mi sentite perché sono in un punto, se mi casca la linea richiamatemi tra un paio di minuti.
certo, non ti preoccupare, vai.
Guarda, io sinceramente sto vedendo che il Napoli deve cambiare molto, però sta facendo un po' una sorta di mercato con una sorta di scommesse, però insomma ha preso il terzino sinistro che ho visto qualche partita, però non lo conosco bene, quindi non mi posso bilanciare più di tanto. Se dovesse arrivare Bernardeschi, è comunque un buon giocatore.
Sì, ma non metterlo.
È sempre un giocatore che tu perdi Insigne, perdi comunque un giocatore importante. Non so se Bernardeschi va a Napoli e fa il titolare. Secondo me quella che vedo messa peggio tra virgolette, ma che ha un potenziale importante, è la Fiorentina, perché economicamente parlando è una società molto solida. Credo che il presidente abbia le idee molto ben chiare in testa, e secondo me è quella che tra le tre può fare molto bene. Certo, se il Napoli prende Koulibaly a 60 milioni e ha 60, 70, 80 milioni da spendere, poi lì si cambia un po' tutto lo scenario. No?
Tu dici la Fiorentina, Massimo. Fedele?
Nessuno di tutti e tre.
Ah, proprio preparatevi, sì, allenatori, che sarà dura per tutte e tre, questo gli stai dicendo?
No, ma perché è logico, perché se Napoli prende Koulibaly, non c'è sta Ospina, non c'è sta Koulibaly, non c'è sta Mertens, non c'è sta Insigne, scusatemi, ma che facciamo? E il Napoli. Andiamo alla Lazio. La Lazio soffre la mentalità, io ho battezzato Sarri un grande allenatore dal lunedì al sabato, testardo. Che non guarda la fase difensiva come io la immagino.
Ma non è vera sta storia, mi vedere.
Ma che dice? Ma che sta scherzando?
Ma il Napoli ha fatto una cosa bellissima, che ha difeso.
Ma che ha fatto? Ma voi sapete che ci stava nel Napoli?
Ma
siete convinti che gli allenatori fanno la differenza? L'allenatore fa una differenza del 20%.
Koulibaly è diventato difensore grazie a Sarri.
Dove sta Koulibaly? Dove sta il Gulam? Ma che stai scherzando?
Fedele, Koulibaly è diventato difensore grazie a Sarri.
Ma sì, ma è diventato difensore, ma aveva le qualità, bisogna avere il talento, poi li devi cacciare. Non so se mi sono spiegato, ma tu lo sai che stavano giocando a tre quando Ospina e quando Ospina, come si chiama? Reina e Albiol sono andati da Sarri, dice, ma dove andiamo a giocare con 4-2-3-1-2? dobbiamo giocare in un altro modo.
Ma a 3 ci ha mai giocato Sarri?
Ma te lo dico, no, a 4-3-1-2. Quando doveva venire Saponara.
Ah, è vero. Sì,
ma
sì,
che
sì.
Stiamo scherzando? Non fate gli innamorati, facciamo le cose per bene. Gli allenatori contano poco. Il più grande allenatore, voi che state a Roma, il più grande maestro, sai chi è stato? Zeman, e non ha vinto mai niente.
Vabbè, quindi tu dici tutte e tre tempi duri. Te che dici, Stefano Pallomeni, guardando un po' come si su questi tre allenatori, questi tre progetti, Napoli, Fiorentina e Lazio. Massimo ha detto vedo bene la Fiorentina che ha un margine per poter crescere. Enrico ha detto tutte e tre in difficoltà.
Dipenderà tutto dal mercato, dai, adesso è troppo presto, non è che non voglio eludere la tua il tuo quesito, che è anche un interrogativo molto interessante,
però
ma...
devono cambiare, cioè ci sono dei cambiamenti che vanno presi in considerazione, che possono comunque creare delle difficoltà.
Può fare meglio dello scorso anno italiano, ci sono troppi punti di domanda. Adesso non bisogna vedere Jovic se arriva. Cioè, voglio dire, non so se siano veramente scelte convinte quella da parte della Fiorentina o riempire dei vuoti delle caselle. Per quanto riguarda il Napoli, in bocca al lupo a mister Spalletti, che mi sembra tra 3.000 voci, poi Fedele ne sa più di noi di Napoli e del Napoli, però credo che qualcosa debba fare il Napoli per mantenersi competitivo, fare la Champions League, deve ripetere un campionato importante, ha i mezzi per insidiare le milanesi, e sarebbe un peccato poi così ridursi a magari anche a scalare una posizione verso il basso, perché è un campionato strano, il prossimo sarà un campionato secondo me molto particolare, ripeto, l'ho detto, lo ripeto più volte, agosto-novembre sarà una specie di warm-up, facendo un po' ragionamento sulla Formula 1, le qualifiche, e il Gran Premio, chi vincerà lo scudetto lo vincerà da gennaio a giugno, quindi ci sarà un'altra sessione di mercato, ci sarà la possibilità anche di fare dei correttivi e di vedere insomma quello che non è andato. Nel frattempo ci saranno delle giornate una dietro l'altra e secondo me devi stare attaccato al carro, poi da gennaio puoi capire cosa correggere. Quindi se tu mi dici Lazio, Fiorentina e Napoli, io ti dico che tra i tre con Spalletti, che potrebbe riconfermarsi, italiano non lo so, Sarri secondo me potrebbe fare meglio dello scorso anno. Bene. Indipendentemente dal mercato.
Ok, c'è una domanda per te Fedele, di un ascoltatore. Vero. Ti dice, ad un grandissimo dirigente come Fedele, chiedo come si sarebbe comportato se un suo allenatore, volontariamente o meno, si fosse fatto fotografare in compagnia del dirigente di una società concorrente.
Ah no, ma perché che c'è stata la censura? Non ho capito, parlano di Allegri e Cassi. Che problema c'è? Si fanno fotografare con altre donne, le mogli che dovrebbero fare? Avrebbero divorziato sempre.
Marco, posso fare una domanda a Fedele?
Vai Stefano, vai.
Fedele, Mazzaniolo che fine fa? Cioè, resta la Roma o andrà via secondo lei?
E danno i soldi, va via. Zaniolo è un giocatore atipico, è un giocatore che deve giocare in un certo modo, secondo me ha una forza fisica unica. Non so se la sua forza fisica è pari, come dire, all'intelligenza tattica e anche al sacrificio. Lo vedo ancora troppo giovane, deve maturare. Però è fuori dubbio che è un calciatore dalle grandi potenzialità dal centrocampo in su.
Approfitto ancora, Massimo, se hai una domanda per il direttore approfittiamo, poi lo salutiamo. Enrico, te la faccio anche io una domanda. Con Carnesecchi, che ha questo infortunio, come ti comporteresti tu da dirigente? Cioè...
io lo aspetterei, per me è uno dei migliori prodotti che io abbia mai visto negli ultimi tempi, però è una cosa seria. Oggi leggevo che praticamente la ferita, ci vogliono 4 mesi. Io ho avuto qualche giocatore che ha avuto questo tipo di discorso di infortunio serio, e oggi ci sono delle tecniche diverse. Io lo piglierei, però con un'opzione, senza correre dei grandi rischi da un punto di vista tecnico. Sento parlare di tanti portieri, mi pare che questo sia un portiere del futuro, anche se avendo Donnarumma dovrà essere, purtroppo sarà costretto a fare panchina.
Massimo, hai una curiosità, così poi vi saluto.
Ma io no, volevo solamente, non me ne voglia, però secondo me il fatto che gli allenatori possano incidere un 10% non credo possa essere.
No, non ho detto il 10, ho detto il 20.
Ah, ok, il 20. Secondo me è troppo poco. Io insomma penso che se stiamo parlando ancora di Sarri, ricordiamo ancora il Napoli di Sarri, lui ha fatto un grandissimo lavoro.
Io ricordo il Napoli di Mazzarri. Io ricordo il Napoli di Mazzarri, senza i calciatori, con Gargano, Cannavaro, Grava, Aronica, Hiller, eccetera, eccetera, che fece secondo. Quello è l'allenatore.
E l'allenatore non ha inciso in quel caso.
No, non ha i calciatori. Non ha i calciatori di qualità. Un giocatore di qualità, l'allenatore deve dare sfogo ai giocatori di qualità, dare ordine, essere onesto nelle scelte, ma i giocatori di qualità sono quelli che fanno la differenza.
Sempre. Beh, certo, è fuori di dubbio che nel calcio il giocatore è importantissimo, perché se tu hai Cristiano Ronaldo, hai Messi, parte sicuramente avvantaggiato.
Ma lo dimostra, caro amico mio, lo dimostra il fatto, perdonami se ti interrompo, che lo stesso Sarri, per la prima volta quando è andato a Torino, tanto per essere chiari, ha detto praticamente che è andato in Turchia a parlare con Ronaldo e ha confessato: in questo momento io devo darmi dei pizzicotti sulla pancia perché è un giocatore che mi fa una differenza. Questo l'ha detto a Torino. Quando è andato a Londra, a un certo punto voleva stravolgere una filosofia di calcio che fanno gli inglesi, è stato chiamato da Zola, che faceva 12 secondi, e ha usato un metro diverso. Quindi, come vedete, alla fine, io porto un esempio a Napoli, perdonatemi se faccio una divagazione napoletana in lingua partenopea. La bomboniera è bella, ma se i confetti non sono di pasta mandorlata, diavola, non so buono. È chiaro, la bomboniera può essere bella, ma sono i confetti che fanno la bomboniera.
Bellissimo, chiuderei con i confetti e le bomboniere. Grazie. Enrico, grazie, grazie ad Enrico Fedele.
Vedere parlare di calcio. Sei nato con 20 anni di ritardo.
Ciao. Hai capito che ti ha detto Stefano? Sei nato con 20 anni di ritardo. Vabbè. Un abbraccio,
tutti
Enrico.
Abbiamo aperto, Fedele, tutti i treni belli.
Vabbè, dai. Allora, grazie Enrico Fedele. Grazie, a presto Enrico, è sempre un piacere averti ospite qui con noi. Sto per salutare anche voi, però prima voglio ricordare Massimo Bonanni, mi sembra che tu stai iniziando, ho letto fine giugno, che fai? Vuoi ricordarlo al volo?
Sì, io faccio una scuola di tecnica individuale, un'academy di tecnica individuale, e la faccio da me all'Ostia Mare. E facciamo due settimane quest'anno, e l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, quindi sono tutti lavori di tecnica individuale. Insomma, adesso nel calcio la tecnica individuale è diventata molto importante, visto e considerato che anche il signor Fedele pensa che gli allenatori incidano poco. Cerchiamo di migliorare la tecnica individuale.
Dai, ti vengo a trovare, così sono curioso. Bravo, ti vengo a trovare.
Molto bravo,
Massimo. Grazie Massimo Bonanni, un abbraccio, grazie Massimo, a presto, buon lavoro. Stefano, io e te ci vediamo domenica, ci abbiamo una bella cosa da fare, ci sentiamo e poi ci collegheremo anche qui, faremo un po' di incursioni, quindi ci vediamo e ci sentiamo domenica. Un abbraccio Stefano.
A te Marco, un abbraccio a tutti.
Grazie a Stefano Impallomeni come sempre. Adesso noi ci fermiamo, break, ma rimanete lì perché proseguiamo, cambiamo un po' la squadra, ma si prosegue.